La democrazia rappresentativa è in forte crisi oggi, perché le persone che oggi hanno una grande voglia di partecipare, oggi anche, hanno anche gli strumenti per poter partecipare.
Davide Casaleggio, con uno dei temi non solo politici, proprio che stanno alla base della filosofia del Movimento 5 Stelle, la democrazia diretta, ed è uno dei temi che è stato introdotto in questa legislatura dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, in collegamento con noi. Ministro, ben trovato.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Ministro, sa che riflessione facevo? Lei non so se ogni tanto si guarda indietro alle spalle, no? Ma io lo immagino militante del Movimento 5 Stelle quando nelle riunioni più o meno, diciamo, affollate parlava di questi temi proprio nella fase, come dire, di nascita
embrionale
del Movimento 5 Stelle. Adesso da ministro si trova, come dire, a raccontarla all'Italia. Le fa effetto?
Sì, in realtà ci penso molto, perché ultimamente mi è venuto in mente proprio il percorso che abbiamo fatto partendo nove anni fa. E ogni tanto mi ripeto che il Movimento 5 Stelle è proprio nato perché noi proponevamo questi temi e vedevamo le porte chiuse da parte dei rappresentanti. Infatti pochi lo sanno, ma all'inizio noi non volevamo candidarci, non c'era nessuna idea di diventare un movimento politico che ci presentasse poi alle elezioni. E siamo stati un po' costretti, perché dopo i famosi V-Day, dove raccoglievamo le firme per fare delle leggi di iniziativa popolare, quindi proposte dal basso, queste firme erano state messe in un cassetto e quindi non avevamo strumenti per poter dire la nostra, cercare di migliorare il paese facendo attività civica, come cittadini attivi. E abbiamo detto: ora non possiamo fare altro che entrare noi nelle istituzioni e provare a cambiarle dall'interno, perché dall'esterno trovavamo dei muri di gomma.
Insomma,
un po' questo
senso di impotenza quasi vi ha portato.
Ma è là il destino delle leggi di iniziativa popolare, purtroppo non vengono neanche discusse spesso, ministro.
Sì, assolutamente. È stato nella scorsa legislatura, c'è stato un bel passo avanti al Senato, perché è stato modificato il regolamento, quindi adesso c'è l'obbligo di discuterle entro 3 mesi. Però è un obbligo di discussione, poi vengono cestinate, cioè vengono bocciate e finisce lì.
Certo.
Insomma, comunque, quello che volevo concludere questo percorso,
certo,
questa dietrologia sul Movimento 5 Stelle, dicendo che spesso noi siamo additati come quelli del no, no? E mi fa ridere, perché io mi ricordo che siamo nati proprio perché ci dicevano di no chi doveva rappresentarci, quindi siamo nati per il no degli altri e poi siamo stati additati come quelli del no.
Questa è una riflessione interessante che capovolge un po' l'assunto che vi viene invece rimproverato. E sa, poi mi fa pensare ad un'altra cosa, questo passaggio sui ricordi che volevo fare, proprio perché lei, insomma, un giovane che è diventato ministro, che magari appunto 9 anni fa era in una piccola stanza con dei militanti del Movimento 5 Stelle a filosofeggiare su questi argomenti, adesso cerca di metterli in pratica proprio all'interno del Parlamento. Pensavo al fatto che
a
volte,
se mi permette,
prego,
37
prego.
Anni, forse solo in Italia, 37 anni sei ancora un giovane.
Beh, vabbè, 36 mi fa sentire vecchio a me, però così, visto. Dai, 37, no, 37 siamo giovani, dai, abbastanza giovani.
Sì, però
sì, capisco il paragone, sì, ho capito quello che però riflettevo su un'altra critica che vi viene fatta, no? Io ho rimproverato a volte un eccesso di festeggiamento, non parlo del balcone di Palazzo Chigi, in generale, dice, si sono riuniti in un ristorante, si sono abbracciati. Forse questa gioia che voi, insomma, magari rappresentate anche così pubblicamente, deriva proprio dal fatto che vi ricordate di quei giorni e siete contenti di vedere realizzati i vostri sogni, per certi versi, ministro.
Sì, io capisco la critica, no? Perché penso qualcuno che non conosce il nostro percorso da casa, vabbè, ma cosa festeggiano? Insomma, hanno fatto anche il loro dovere. Sì, però questo dovere è il frutto di tante battaglie. Non è che noi lo facciamo come lavoro, lo facciamo perché è il nostro sogno, quello di poter reddito di cittadinanza, democrazia diretta. Adesso vederli scritti nero su bianco e approvati dal governo, al Consiglio dei Ministri.
Certo.
Cioè, noi abbiamo approvato il 2-4 in Consiglio dei Ministri, c'erano Entusiasmo è vero, non è che sia finito, non è che facciamo finito.
Non era solo il balcone, proprio nel Consiglio dei Ministri che avete esultato. Esatto. Ho capito, il povero Tria sarà rimasto un po' in imbarazzo, immagino. Vabbè.
No, insomma, secondo me deve essere felice anche lui di questo risultato.
Non lo so, vedremo. Su questo le risparmio la mia domanda, sono buono, sì. Sono buono, Ministro. Ministro, ci spiega questa democrazia diretta, che cosa si intende?
Sì, non è nulla di rivoluzionario, nel senso che non è qualcosa che abbiamo inventato noi. Ecco.
Certo, certo.
Noi abbiamo, anche quando alle origini del Movimento 5 Stelle ne parlavamo, studiavamo quello che succedeva in altri paesi del mondo, no? L'Oregon, la California, la Svizzera, cioè in questi paesi, che sono paesi dal punto di vista democratico molto sviluppati, non c'è solo la democrazia rappresentativa, cioè no, i cittadini non devono solamente ogni 5 anni votare un rappresentante e delegargli il potere di decidere per lui,
sì,
ma anche hanno degli strumenti di intervento e di controllo durante la legislatura.
Sì.
Come? Per esempio non c'è il referendum abrogativo col quorum al 50%, ma c'è anche il referendum propositivo. Quindi i cittadini eleggono un rappresentante, gli pagano uno stipendio per mantenere, non so, per realizzare un programma che prevede ad esempio l'approvazione di una certa legge, non so, l'abolizione di una tassa coperta con l'aumento delle tasse alle banche, lo promette in campagna elettorale e poi non lo realizza. Questa è una frustrazione, un lato negativo della democrazia rappresentativa che deve avere degli strumenti di compensazione. Con il referendum propositivo i cittadini dicono: vabbè, io ti sto pagando lo stipendio, non stai facendo quello che avevi promesso, faccio io direttamente la proposta di legge. La proposta di legge è una legge di iniziativa popolare, se raggiunge un certo numero di firme può essere sottoposta a referendum e quindi tutta la popolazione si esprime. Faccio un esempio ulteriore: se in questi anni avessimo avuto questo strumento, non staremmo qui a discutere oggi di conflitto di interessi, ma l'avremmo già realizzato, non avremmo il problema dell'acqua pubblica perché l'avremmo già realizzata. Ecco, sono strumenti che migliorano la qualità della democrazia perché costringono i rappresentanti a fare le cose che vogliono i cittadini, altrimenti i cittadini le possono fare direttamente. E funziona. Qualche giorno fa c'è stato un forum internazionale a Roma dove abbiamo chiamato appunto gli esperti e i politici di queste aree del mondo dove già la democrazia diretta è integrata con quella rappresentativa e ci hanno spiegato gli effetti.
Sì.
Effettivamente, dagli studi che sono stati fatti, lì dove ci sono questi strumenti, la percezione dei cittadini e la soddisfazione dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti è maggiore, anche la qualità della vita è migliore, perché ovviamente questo costringe la pubblica amministrazione a essere più trasparente, più efficiente, perché altrimenti intervengono i cittadini.
Senta,
e non devono chiedere ma possono pretendere.
Certo. Senta, Ministro, una delucidazione in questo passaggio tra la proposta di legge avanzata dalla popolazione e il referendum, in un suo optimum, in una sua idea, quanta mano potrebbe metterci il Parlamento? Cioè, andrebbe al referendum direttamente la proposta avanzata con la raccolta firme dalla popolazione stessa, o nella sua concezione ci sarebbe comunque un passaggio parlamentare per sistemarla, fare dei correttivi?
Beh, intanto questa domanda presuppone che ci sia lei sia abbastanza informata della materia, quindi è una domanda molto molto pertinente e intelligente.
Bravo Matteo, bravo. Non mi delude mai, l'avevo preparato, io ho detto: Matteo, c'è il ministro.
Studio sempre,
Matteo,
studio
c'è
sempre.
Un ministro, preparati, e si è preparato, bravo,
no,
Matteo. Bravo.
Ultimamente percepisco che c'è una certa disinformazione e anche una preoccupazione sul tema che deriva dalla disinformazione.
Sì.
Questa domanda mi è utile anche perché io credo che debba essere integrato il rapporto tra cittadini e organi e istituzioni. Quindi nella nostra proposta l'iniziativa popolare, nel strumento del referendum popolare propositivo, il Parlamento ha un ruolo centrale. Noi stiamo guardando il modello svizzero, che è il più efficiente, nel senso che poi la proposta di iniziativa popolare entra in Parlamento, il Parlamento può approvarla, analizzarla o in un'opera di mediazione provare un testo diverso, frutto appunto del confronto con i proponenti e poi la maggioranza parlamentare. Se quest'opera di mediazione portata avanti dal Parlamento non soddisfa i proponenti, allora si passa al referendum e i cittadini possono votare la proposta che più gli aggrada, quella dei proponenti, quindi proposta dal basso, quella del Parlamento. Nel 90% dei casi, sì, dove esistono questi strumenti, i cittadini vogliono quella parlamentare, perché gli italiani non è che siano, non gli italiani, i cittadini in generale non è che siano rivoluzionari,
no,
certo. Aboliamo le tasse, certo, proposta, certo.
Oddio, hanno portato il Movimento 5 Stelle al governo, un po' scapestrati lo sono, ministro, diciamocelo, però sto scherzando, ovviamente
questo è un pregiudizio
cristiano. No, però è importante questa spiegazione, perché una delle obiezioni, diciamo così, teoriche che può essere fatta è questa eccessiva fiducia nel popolo, no? Dice, allora deleghiamo tutto al popolo, se un condominio decide che vuole le finestre gialle, il palazzo verde, allora glielo facciamo fare perché hanno deciso così, mentre ci vuole la mediazione della politica. Questa è un'obiezione che veniva fatta. Lei ci ha spiegato che la mediazione della politica c'è, non è che decide il cittadino a seconda di come si sveglia la mattina, questo è il punto.
Ma neanche il Parlamento può decidere il mattino
come
si sveglia, ci sono dei limiti, dei vincoli, la Costituzione, ci sono i principi. Infatti alcuni dicono, ma i cittadini se vogliono l'abolizione della pena di morte, no, è incostituzionale, non si può fare. Se i parlamentari la volessero non potrebbero farla,
è chiaro. È chiaro.
Spesso si cerca di attribuire alla democrazia diretta quei limiti che invece, e quei difetti della democrazia rappresentativa. Ad esempio si dice, ma i cittadini potrebbero prendere decisioni frutto di pancia, del momento, della crisi del momento, non ragionate. In realtà è il contrario, perché il referendum non avviene prima di 2 anni di discussione, di fatto, 2 anni e mezzo, e quindi è una decisione ragionata. È il Parlamento che in questi anni prende decisioni sulla scorta dell'emotività del momento per dare una risposta immediata e tenere alto il consenso. Quindi paradossalmente è esattamente il contrario. E poi mi si dice, c'è la possibilità che i cittadini votino disinformati, non ci sia un giusto confronto, ma questo vale anche durante le elezioni politiche, per esempio, dove i cittadini magari decidono se farsi rappresentare e mettono la propria vita nelle mani di persone che non conoscono.
È successo anche in Parlamento che qualcuno ha candidamente ammesso, ho votato una legge ma non sapevo cosa stessi votando.
È successo.
Quindi non è quello. No, forse c'è poca fiducia proprio negli italiani in generale, da parte degli italiani stessi, ministro.
Questo è vero, c'è una scarsa fiducia tra gli italiani, una scarsa fiducia nell'Italia e anche nei loro concittadini. E questo io credo che avvenga proprio perché gli italiani sentono di non poter incidere sul loro futuro. In qualsiasi gruppo sociale, se i membri di questo gruppo sociale non si sentono partecipi e influenti, perdono fiducia nel gruppo e negli altri. Invece dobbiamo dare la percezione e anche gli strumenti perché gli italiani si sentono responsabilizzati.
Certo.
L'unico modo per crescere come società e come individui è responsabilizzare. Se noi pensiamo che gli italiani non siano meritevoli di responsabilità, allora c'è un problema democratico serio.
Assolutamente.
O crediamo nella democrazia o non ci crediamo. Questo è il punto.
Assolutamente. Ministro Fraccaro, un'ultima domanda. Sarei troppo ipocrita se non gliela facessi, perché è il tema del momento. Gli faccio una domanda molto generale perché non è la sua competenza, ovviamente riguarda la situazione della manovra finanziaria.
Sì.
Le notizie di oggi parlano di un'Europa un po', come dire, vivace dal punto di vista delle dichiarazioni. L'agenzia Reuters dice l'Italia deve fare attenzione, che rischia pesante una ristrutturazione del debito che cancellerà i risparmi di larga parte degli italiani.
Boom.
Questo viene detto. Mario Draghi, che a quanto pare è salito al colle dal Presidente della Repubblica per palesare tutte le sue preoccupazioni. Ecco, a proposito di responsabilità, sentite il peso di questa responsabilità e siete preoccupati di questa situazione, ministro?
Certo che lo sentiamo il peso di questa responsabilità. Stiamo gestendo un paese, quindi. Però è evidente che le politiche economiche degli ultimi anni sono state fallimentari, ma basta guardare a quello che è successo in altri paesi. Noi subiamo, stiamo ancora subendo la crisi del 2008, da cui gli Stati Uniti sono già usciti e sono stati quelli che hanno causato, all'inizio l'avevano subita in modo più pesante di tutti. Com'è che sono usciti dalla crisi gli Stati Uniti? Facendo un deficit PIL superiore al 6%, cioè mettendo liquidità nel sistema, abbassando le tasse e facendo investimenti pubblici. Ora, non è che dobbiamo prendere la politica keynesiana espansiva al 100%, però nemmeno continuare su una traiettoria che è sbagliata. Per quanto riguarda Draghi, qui c'è una considerazione di fondo da fare. Noi come Stato, è vero che siamo oggetto di possibili attacchi speculativi della finanza e quindi attraverso lo spread.
Sì.
Nel senso che i mercati possono far salire lo spread e quindi aumentare il rischio di i tassi di interesse sui nostri titoli. Ma questo deriva dal fatto che noi come Europa non abbiamo una banca centrale che garantisce l'acquisto dei titoli di Stato come avviene in tutte le altre democrazie, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone. Quindi il problema è che a causa di regole che ci siamo dati come Europa, quindi non è che adesso noi siamo qui per cercare di migliorare le cose, ma a causa di queste regole noi abbiamo sottoposto gli Stati europei al rischio di dover fare le politiche sulla base degli umori del mercato. Ora, io penso che nessun italiano e nessun cittadino europeo voglia mettere i mercati sopra la politica, ma di fatto sta andando in questa direzione. Allora, non è che possiamo accettarla questa cosa qui in maniera critica senza provare a fare dei passi in avanti, ed è quello che stiamo cercando di fare. Cambiare la rotta, l'inversione della politica economica, perché la politica economica deve essere più espansiva per poter aumentare il PIL e quindi anche il rapporto debito-PIL, che è proprio l'obiettivo dei parametri europei, e dall'altra parte cercare di rimettere al centro la politica rispetto ai mercati, perché altrimenti stiamo parlando di democrazia diretta, ma è la democrazia in sé che sta fallendo se noi ci adattiamo allo stato delle cose. Io credo che anche gli italiani ci abbiano chiesto il 4 marzo, le ultime elezioni, una politica più coraggiosa nei confronti di questi temi. E insomma, noi l'abbiamo promessa, adesso lo stiamo facendo, certo, con un senso di responsabilità. Infatti, se avete notato, nel programma triennale abbiamo previsto una riduzione progressiva del deficit, proprio perché sappiamo che abbiamo bisogno di un'iniezione di liquidità in questo momento sull'economia reale, proprio per negli anni successivi riuscire a diminuire il deficit, ma con un'economia più sana.
Insomma, non siete così, diciamo, folli economicamente, questo ci sta dicendo.
Se noi fossimo folli negli ultimi 6 anni sarebbero stati di fatti, visto che hanno fatto il deficit più alto di quello che stiamo proponendo noi. Certo. Che è anche uno che potrebbe essere anche un punto di vista.
Certo. Io la ringrazio per il contributo che ha dato all'Italia se desta su Radio Cusano Campus. Grazie al ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Buona giornata.
Buongiorno.
Ministro, arrivederci.
Arrivederci.